Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Buonasera, buonasera a tutti, carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Maria. Ci troviamo in questo nostro appuntamento mensile e naturalmente siamo dentro la settimana santa, la settimana chiamata autentica anche in tante liturgie, perché è la settimana dove la nostra vita di fede vede condensati tutti gli elementi più importanti del cammino di fede. Allora approfittiamo e volevo condividere con voi un'icona molto cara alla tradizione spirituale cristiana e che poi viene molto anche approfondita nel tempo di Pasqua. Si tratta della lavanda dei piedi. E come vedremo, questo testo è usato da San Giovanni, diciamo, è il testo che San Giovanni non parla dell'ultima cena, ma parla della lavanda dei piedi come quel segno dell'amore che viene lasciato alla Chiesa. E adesso lo leggiamo, ma anche se lo voglio leggere fino al versetto 9, capitolo 13, versetti 1-9. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio di cui si era cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Signore, tu lavi i piedi a me? Rispose Gesù: quello che io faccio tu ora non lo capisci, ma lo capirai dopo. Gli disse Simon Pietro: non mi laverai mai i piedi. Gli rispose Gesù: se non ti laverò, non avrai parte con me. Gli disse Simon Pietro: Signore, non solo i piedi, ma anche le mani e il capo. Ecco, carissimi amici, siamo stati portati dal Vangelo di Giovanni nel momento, insomma, dell'ultima cena, anche se questa cena non viene raccontata, non viene narrata, ma Giovanni ci racconta la lavanda dei piedi. E quella notazione temporale all'inizio è molto importante. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Questo sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre ci fa capire che siamo in un momento decisivo della vita di Gesù. L'Evangelista Giovanni conosce come uno spartiacque. Fino a un certo punto non si parla appunto del passaggio della sua vita al Padre, ma si parla dei segni che annunciano attraverso Gesù l'inviato del Padre. Ora, dal capitolo 13 in poi, si comincia a parlare di questo transito di Gesù che ritorna alla casa del Padre. Prima avevamo i segni che manifestavano la gloria di Dio in Gesù Cristo e adesso invece comincia quella parte del Vangelo che poi conoscerà, diciamo, il suo epilogo nella passione, morte e risurrezione, che conosciamo tutti come l'ora di Gesù. L'ora catalizza tutto della persona umana divina di Gesù. L'ora è il catalizzatore temporale, atemporale, spirituale di tutta la vita di Gesù. E in questi momenti cominciamo a sentire che Giovanni ci dice, in riferimento alla persona di Gesù, che Gesù, sapendo che era arrivata la sua ora di passare da questo mondo al Padre, c'è una visione attraverso Gesù altra, un modo di vedere la vita da parte di Gesù che, diciamo così, è completamente indirizzata al suo ritorno al Padre. Ormai lui ha glorificato, sta glorificando completamente il Padre qua giù con la sua vita e sa che il Padre lo glorificherà. Ma andiamo al testo. Allora Gesù ha questa coscienza, sta crescendo dentro di lui, la sua coscienza è sempre più viva su questo punto qui. Sta tornando al Padre. È arrivata la sua ora. E come si manifesta la sua ora? Guardate, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo. Anche qui c'è una notazione temporale. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, allora questo dopo potrebbe essere riferito a ciò che precede, siccome è raggiunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, e questa ora viene dopo che lui ha amato i suoi, ma potrebbe anche seguire, cioè dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, che cosa succede? C'è un altro ritmo, guardate questo cambiamento. Li amò sino alla fine, sembra un'altra cosa. Ed è interessante in Giovanni, no? Perché Giovanni ritorna spesso sullo stesso tema, ma a volte fa degli scatti qualitativi, dei salti qualitativi. E qui c'è un salto. Dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, notate, li amò sino alla fine. Li amò. Li amò in un modo speciale, no? Li amò di un amore di carità, agapao, li amò profondamente. Potrebbe venirci in mente, ma che differenza c'è tra dopo averli amati, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Dunque, notate anche voi, no, che c'è qualcosa che suona male, sembra in italiano, no? C'è qualcosa, dopo avendo amato i suoi, quelli che erano nel mondo, sino alla fine, li amò. Cioè, dopo averli amati, dopo averli amati, quelli che erano nel mondo, poi fino alla fine li amò. Dove sta? Fino alla fine, la differenza è lì, fino all'estremo. Allora, li ama nel mondo, quindi vuol dire che il Signore per questi 3 anni li ha amati e abbiamo visto come li ha amati, no? Li ha amati con i segni, li ha amati dando la possibilità di fare i discepoli guardando i segni del Signore potevano aderire al mistero di Gesù Cristo. Avrebbero potuto aderire al mistero di Gesù Cristo e credere alla sua persona, ma abbiamo visto in tutto il Vangelo di Giovanni, negli ultimi capitoli, che i suoi invece fanno fatica. Certe volte credono, ma non credono in profondità. Allora, la prima parte della vita di Gesù, quella vita che l'ha portato alla passione, lui ha amato i suoi, dopo averli amati, carissimi radioascoltatori. La prima digressione la faccio qui, perché noi ci ritroviamo in questo punto qui spesso della vita, no? Dopo aver amato i suoi, chi di voi che sta ascoltando, non potrebbe dire lo stesso, ma io, se penso alla mia famiglia, alla mia situazione, le persone che Dio mi ha messo davanti, se sono insegnante, sono maestro, sono parroco, sono casalinga, sono operaio, sono impiegato di banca, qualsiasi cosa. Dopo aver amato i suoi, possiamo dire che abbiamo amato? Possiamo dire che abbiamo amato quelli che Dio ci ha messo sulla strada? Perché Gesù ci dice, questo è il primo passo. dopo averli amati. Allora, c'è come un ritmo nell'amore. C'è l'amore dopo averli amati, allora uno potrebbe dire, sono 3 anni che li amo, ma loro sono ancora increduli. Gesù, dopo 3 anni che ha amato i suoi, ha visto che i suoi erano ancora titubanti, increduli, carissimi amici. Il primo a conoscere la durezza, l'incredulità del cuore dell'uomo è stato proprio Gesù. Prendendo forma mortale, lui ha conosciuto i suoi simoli e ha conosciuto che il cuore dell'uomo conosce una specie di durezza, di ritrosia. Da un lato vorrebbe credere, poi fa fatica a credere. Quindi Gesù li ha amati, ma pur lasciandosi amare, poi si sono di nuovo chiusi. E allora cosa fa Gesù? Ecco la novità. Questa forma di amore che aveva sperimentato fino adesso diventa un amore assoluto, diventa un amore fino all'estremo. Li amò fino alla fine, dice il testo. Li amò fino alla fine. Stiamo attenti, perché qualche volta leggiamo questo fino alla fine come semplicemente un'accentuazione temporale o come un'accentuazione quantitativa del tipo: ah, io li ho amati tanto i miei figli, mi hanno visto morire, mi sono tolta il sangue, i soldi, il tempo per loro. Ecco, questo modo di amare sino alla fine le persone che Dio ti mette accanto è un po' diverso da quello di Gesù. Quando noi ascoltiamo il Vangelo e quando vogliamo seguire il Signore, non dobbiamo immaginarci che quell'amore sino alla fine sia per forza, fin dall'inizio, un dispendio di energie totale, che noi soffriamo, che tutti ci fanno soffrire. Calma a pensare così. Poi si arriverà a dare anche la vita, come dice la lettera agli Ebrei: non avete ancora sofferto fino al sangue, ma anche lì l'accezione del sangue non è tanto nell'aspetto cruento del sangue, quanto il fatto che sangue dice totalità del dono. Sangue è l'espressione, la dilatazione che un uomo fo può fare del dono della sua vita. Fino al sangue vuol dire che la sua vita è tutta diventata un dono, ma non dobbiamo soffermarci unicamente sull'aspetto cruento del sangue. Anche qui li amò sino alla fine. Non dobbiamo subito andare diretti alla sofferenza, al fatto che nessuno ci comprende, che le persone a cui abbiamo dedicato la vita non ci capiscono. Perché se facciamo così, riduciamo il cristianesimo solo a un aspetto che ci sarà pure, ma non è l'unico. Questo amare sino alla fine, cioè fino all'estremo, è un modo che forse non ha traduzione, vuol dire è un po' quello che accade anche al capitolo 19, quando Gesù dice: tutto è compiuto, consumatum est. Che significa quel tutto è compiuto? Vuol dire, secondo il verbo greco, tetelestai, vuol dire che si è consumato, che Gesù ha compiuto l'opera per la quale è venuto nel mondo. È come un atleta che ha fatto benissimo il suo giro dello stadio, per cui si era preparato tutta la sua vita, e finisce con un grido che è un grido di vittoria, di compimento. Allora, Gesù, quando dice li amò sino alla fine, non intende la fine come se è l'ultimo momento della disperazione della vita di un uomo. Vuol dire che la fine è la sua vittoria, vuol dire che la fine è il compimento della sua vita, vuol dire che alla fine, la fine è molto di più, capite, di uno sforzo. La fine vuol dire che Gesù realizza pienamente il motivo per cui è venuto nel mondo. Allora, prima li ha amati, ma ha aspettato, come dire, che ci sia una reciprocità. ha voluto creare una reciprocità. Ora, la reciprocità non c'è stata sempre, anzi spesso non c'è stata. Quindi a quel punto il Signore intuisce, ed è bello vedere il cammino che ha fatto Gesù. Gesù intuisce che sta arrivando la sua ora di passare da questo mondo al Padre. Gesù intuisce che sta arrivando nella sua vita questo momento, chiamata l'ora di passare da questo mondo al Padre attraverso dei indicatori, dei segnali che lui intravede accadere nella sua vita. Uno dei segnali è questo: più lui ama i suoi, e più i suoi sembrano retrocedere, non capiscono, capiscono, ma non capiscono il segno, vogliono la potenza del segno e non leggono il segno della gloria di Dio. E quindi Gesù si rende conto che sta arrivando nella sua vita quel compimento dove l'amore sarà consumato fino alla fine. Lui si consumerà come amore sino alla fine. L'amore non sarà più qualcosa, un segno, ma l'amore sarà tutta la sua vita. Lui sarà l'amore per il mondo. Quindi, fino a quel momento lì, Gesù ha fatto dei segni, ha amato attraverso dei segni, si è voluto far riconoscere attraverso dei segni, perché tutti attraverso i segni riconoscessero la gloria del Padre in lui. Ora però Gesù si è accorto, ed ecco, anche noi a volte dobbiamo fare questa esperienza. Nella vita ci dobbiamo accorgere, dobbiamo fare discernimento. Non possiamo sempre solo ripetere gli stessi gesti. Dobbiamo capire anche dal fallimento, dall'incomprensione, che sta accadendo qualcosa, più che lamentarci e dire gli altri, i figli, gli amici, la moglie, il marito, il parroco non mi capiscono. Proviamo a vedere. Ma che cosa mi sta facendo capire Dio? Forse sta arrivando un altro momento nella mia vita spirituale? Forse devo amare in un modo diverso? Forse non si tratta più di fare dei segni? No, a questo punto bisogna diventare amore. Credo che questo sia un momento importante. Riconoscere quando anche nella nostra vita sta capitando qualcosa di simile a quello che è capitato alla vita di Gesù. E questo è il punto, carissimi radioascoltatori. Noi dobbiamo chiedere al Signore la grazia dello Spirito Santo perché ci aiuti nella nostra vita concreta a capire quando arriva quel passaggio, quando arriva quel momento che per Gesù si è materializzato con un cambiamento di prospettiva. Lui ha cominciato a pensare al suo ritorno alla casa del padre. Lui ha cominciato a guardare le cose. Prima ha fatto dei segni di amore, ora non è più il momento dei segni, è il momento del passaggio. E il passaggio si fa attraverso la Pasqua. Bisogna vivere la Pasqua. Quindi lui, diciamo così, c'è un momento in cui dalla vita dove prevalgono i segni si arriva alla vita dove prevale la Pasqua, il passaggio. Ora, il rapporto tra queste due fasi della vita, il rapporto che io ho in queste due fasi della vita è molto diverso. Faccio un esempio. Prendiamo un esempio classico, un padre di famiglia, una madre. Allora, nella prima parte della vita, lui o lei amano i figli, amano i partner e fanno dei segni. Poi però può succedere che in questa parte della vita uno arriva anche a capire che questi segni vengono fraintesi. Questi segni non vengono completamente accolti. Pensiamo per esempio ai discepoli, a Giuda. C'è un momento, arriva il momento in cui dice l'Evangelista, dice questo: mentre cenavano, quando già il diavolo aveva messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo. Ecco, questo mentre cenavano, mentre Gesù si accorge, Gesù sapeva di questo? In questo momento Gesù sa che il Padre gli ha messo tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava. Allora, Dio sa che gli mette tutto nelle sue mani e che a Dio ritornava. Gesù sa queste cose qui, le impara attraverso un'esperienza che lui fa con le persone che ha amato di più. Ora, Gesù comprende che la sua vita sta completamente cambiando e che è completamente ormai rivolta verso la casa del Padre, sta tornando al Padre, è il transito verso il Padre, è la Pasqua. Lui sente che deve fare la Pasqua. Che cosa sono? Quali sono i segni? Allora, vorrei dirvi qualcosa, ma non so con quale parole dirvelo, ma vorrei dirvi che l'esperienza che Gesù ha fatto del tradimento, perché l'ha intuito, del tradimento di Giuda, non è stata una catastrofe per Gesù, ma se mi permettete, uso tra virgolette questa, è stato come un pulsante, un'accensione di una fase della sua vita che Gesù aveva caldeggiato sempre. Gesù aveva atteso l'ora. L'ora scatta anche grazie a dei fenomeni, a degli avvenimenti che sono completamente contrari alla vita e alla volontà di Gesù. Gesù non vuole il male, Gesù non gode minimamente del peccato, del tradimento, ma nel suo amore infinito lui intuisce che quello è come un'accensione, appunto, come uno starter, è come se ormai la sua vita è completamente cambiata. Lui deve amare sino alla fine. Ama con l'amore agapao, appunto, un amore che è completamente donato, diventa amore, si spoglia, non chiede nessuna vendetta, non ha nessun istinto di rivendicazione, si spoglia, non fa tesoro della sua uguaglianza con Dio, ma si spoglia, cioè si lascia consumare, si dona completamente e combatte il male radicale con il dono radicale di amore. Lui comprende che gli eventi negativi che si stavano moltiplicando attorno a lui, comprende che quegli eventi negativi lo stanno preparando, lo stanno completamente indirizzando verso il suo transito, verso il Padre. E quindi lui entra nell'ora, entra nella sua ora, entra in quel desiderio che lo ha contraddistinto fin dall'inizio di portare questo mondo al Padre. E per portare questo mondo al Padre, lui deve fare la Pasqua, lui deve diventare l'agnello immolato che toglie i peccati del mondo e lui quindi si abbassa. Guardate che bellezza, è davvero incredibile. Guardare la passione così veramente lascia senza parole, perché lui non ha rancore, non ha risentimento, non si scaglia contro Giuda. Addirittura non usa nemmeno, non dice nemmeno quando gli dicono chi ti ha tradito, non dice nemmeno Giuda. Fa dei gesti, prende un pezzo di pane, lo offre a Giuda, come per dire, amico, lo chiama amico con un bacio, tu mi tradisci? Come per dire, ti ricordi quando ti ho chiamato amico? Quindi fino alla fine Gesù mette davanti a Giuda chi è per lui. Amico, tu mi tradisci con un bacio. Ebbene, voglio dire che qui assistiamo a una cosa incredibile. L'amore più grande, sino alla fine, sussiste e si sviluppa, mentre da parte degli uomini di Giuda è stato avviato il tradimento. Quindi vuol dire che da parte degli uomini, non da tutti, ma ormai è stato deciso di fare fuori Gesù Cristo. Gesù sa che lo vogliono uccidere, sa che i suoi amici, il suo amico lo tradirà. Ebbene, vorrei continuare, ma penso che possiamo prendere una pausa perché questo è un punto nevralgico, perché dobbiamo fermarci su questo punto per capire come anche la mia vita, quando tutto attorno a me sembra, no, abbandonarmi, invece in quel momento lì può nascere dentro di me l'amore più grande. Ecco, chiedo alla regia di fare un piccolo stacco per prendere un po' di fiato. Eccoci carissimi radioascoltatori, stavamo commentando il capitolo 13, la lavanda dei piedi in Giovanni, e stavamo sottolineando, perché penso che sia molto utile per la nostra Pasqua, per la nostra vita spirituale, un passaggio importante nella vita di Gesù. Così abbiamo cominciato la nostra catechesi, abbiamo sottolineato questo passaggio dove Gesù prima faceva dei segni, i quali segni erano finalizzati al fine che i discepoli riconoscessero in lui l'inviato del Padre, quindi la gloria di Dio. Ora c'è una seconda fase del Vangelo, quella definitiva, quella dell'ora. Gesù va verso la casa del Padre, ritorna al Padre, è la Pasqua del Signore, è l'ora. E allora dicevamo che quell'amore che Gesù aveva avuto verso i suoi, lo dice benissimo Gesù, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, i suoi che gli ha dato il Padre, essendo ormai giunta l'ora di passare da questo mondo al Padre, dopo averlo amati, li amò sino alla fine. Ora abbiamo detto che questo li amò sino alla fine, è difficile spiegare che cos'è. Non è che sia una cosa completamente diversa da dopo aver amato i suoi che erano nel mondo. Dopo aver fatto tutto, noi potremmo dire, tante volte si sente così, no? Dopo aver fatto tutto, devi ricominciare ad amare in un modo completo. Cioè, dopo aver fatto tutto, mi viene da dire così, tu devi diventare amore. Dopo aver fatto tutto, tu devi vivere la Pasqua. Dopo aver detto, aver fatto tutto, tu devi diventare quello che hai detto. Ecco, dopo che tu hai fatto tutto, che ti sei prodigata, prodigato, e sicuramente li hai amati, come Gesù, dopo averli amati, per 3 anni Gesù, pensate quanta pazienza, è stato con loro, ha ripetuto le cose, ha fatto vedere, ha raccontato le parabole, ha guarito, ha fatto miracoli, ha camminato, ha catechizzato, è andato da villaggio in villaggio, dopo aver fatto tutto, dopo aver risuscitato Lazzaro, dopo aver fatto tutto, tutto, Giovanni dice, li amò sino alla fine. Allora mi domando, ma che significa un altro amore? Io non so rispondere. Sicuramente è l'amore sino all'estremo, cioè è l'amore nella sua capacità più totalizzante, più trasformante. Ora, qual è l'amore più trasformante? È la Pasqua. Allora, fino a quando non si arriva alla Pasqua, tu puoi vivere l'amore, ma in qualche maniera non sei ancora. Non sei completamente consumato in quello che annunci. Invece il Signore ha sentito che non doveva solo parlare della Pasqua, ma doveva diventare la Pasqua del Signore. Lui doveva diventare questo passaggio. Lui doveva non semplicemente dire come fare, ma lui doveva diventare anche vittima, doveva diventare lui la Pasqua di questi discepoli, di questo mondo, di questi figli, di questa creatura, di questo popolo. Gesù a un certo momento ha capito che era diventata la sua ora, cioè il suo amore per questi uomini, per queste donne. Io credo che Gesù in quel momento abbia visto il volto di tutti gli uomini, cioè abbia intuito come io e te, noi, tutti gli uomini del mondo, non riusciamo ad amare come lui ci dice, se lui stesso non diventa nostro cibo, se lui stesso non diventa nostra Pasqua. Perché Perché se noi siamo rimandati sempre al sacrificio espiatorio, se noi siamo sempre rimandati alla nostra volontà di purificazione, se lui siamo sempre rimandati al far qualcosa per diventare migliori, non ce la faremo mai. E perciò il Signore intuisce come vero Dio e vero uomo, dentro di sé c'è piena concordanza nella volontà umano-divina di Gesù, che quella è la sua ora. Lui è la volontà del Padre, la volontà di salvare il mondo. Ora lui è l'agnello, ora lui li ama sino alla fine. È come il grande atleta che compie il gesto perfetto. Lui fa un grido sulla croce, consumatum est. Un grido, dicono gli evangelisti, come per dire, tutto è donato, carissimi. Noi guardando questo possiamo rimanere senza fiato, però secondo me un attimo dobbiamo restare senza fiato, perché quello che Gesù ha fatto sulla croce è unico e irripetibile. Il suo sacrificio d'amore è fondante, unico e irripetibile. La Chiesa non è contemporanea a questo sacrificio d'amore, ma è completamente scaturita da questo sacrificio d'amore. È la sposa e la figlia prediletta. Quindi io e te, se non stiamo davanti a questo sacrificio d'amore, se non guardiamo come Gesù è morto, senza lasciarti prendere dalla tristezza, perché allora ci meritiamo quello che Gesù ha detto alle donne, figli di Gerusalemme, non piangete su di me, piangete su voi stesse. Cioè Gesù, io penso in questa settimana santa, lasciamoci, guardiamo la croce, guardiamo il suo amarci sino alla fine. Non ha detto più parole, non ha fatto più catechesi, ma ha sentito che il Padre gli diceva di amarci in un modo unico, totale. Come a dire, figlio mio, questa sposa che io ho scelto per te può diventare la tua sposa e può manifestare la gloria solo se nasce dal tuo costato aperto, solo se il tuo amore è completo per lei, solo se tu la ami sino alla fine. E Gesù e il Padre desiderano amarci come loro si amano nell'eternità. La sposa deve stare davanti al crocifisso. E permettetevi, cerchiamo di non essere troppo impazienti in questa settimana santa. Sì, facciamo opere buone, facciamo lemosine, ma permettetevi, la Chiesa ha bisogno in questo momento di amore. Ed è il momento giusto, ha bisogno dell'amore crocifisso, dell'amore che ama sino alla fine. Ora, questo amore che ama sino alla fine non si può imparare a forza di fare esperienze, di prove, si riceve. E si riceve quando tu hai le mani vuote. Questo amore sino alla fine è paradossale, guardate, è l'amore perfetto del Dio uno e trino che in Gesù Cristo diventa visibile. Potremmo allora dire, allora ci vorranno tanti studi di teologia, ci vorranno grandi esperienze mistiche, bisognerà toccare il cielo con un dito come i santi. Forse qualcuno che sta ascoltando Radio Maria può pensare, ma allora per imparare questo amore devo andare a fare teologia, devo essere... No, per imparare ad amare e a ricevere questo amore sino alla fine, tu devi avere le mani vuote e devi sentirlo che i tuoi sforzi non servono a molto. La prima cosa da fare, il dono grande che possiamo fare al Signore e alla nostra amata Chiesa è che impariamo a contemplare l'amore di Gesù che ama sino alla fine, in modo tale che la mia esperienza di peccatore, la mia esperienza come quella del centurione, mi porta a vedere questo amore con un modo, capite, in un modo completamente trasformante. Io devo riconoscere che il primo a muoversi verso di me è Lui, che mi ama sino alla fine. Cioè, Il suo modo di amarmi mi prende, mi trasforma da dentro, mi rinnova da dentro, parte lui per primo nei miei confronti. Perché? Perché io non ce la posso fare ad amare così. Perché io amerei ancora a modo umano, per quante messe ho assistito, per quante preghiere ho fatto, per quanto sia alta la mia spiritualità, io non riuscirei mai ad amare sino alla fine se questo non mi raggiunge come un dono. Ma perché mi raggiunga come un dono, permettetemi, questa settimana io devo staccare un po' tutte le cose che faccio. Sì, continuo a lavorare. Ma devo sentire di stare lì, povero, nudo, davanti alla croce. E devo stare lì vicinissimo al cuore di Gesù e imparare dai battiti del suo cuore, imparare, dire Signore, trasmettimi i tuoi sentimenti, fammi sentire quello che tu senti, fammi sentire quello che senti, pensando alla tua madre benedetta, la Vergine addolorata. Fammi sentire, Signore, come hai amato in questi momenti. Fammi sentire come è scattato questo di più di amore. Capite che la cosa meravigliosa, non so se riesco a dirlo, ma è questo, che Gesù è arrivato a questo momento, che noi diremo drammatico, sta morendo come il peggiore degli uomini. Eppure l'altro evangelista Luca, ma concorda anche con Giovanni, cosa dice Luca? Che Gesù arriva alla sua ora nel pieno di ha una vitalità incredibile. Ho tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi. Cioè, uno che ha subito tutte le umiliazioni che Gesù ha subito, mi sapete dire come fa a desiderare? Come si desidera tanto una cosa bella dopo che tu hai avuto tanti incoraggiamenti? Quando io ho avuto tanti incoraggiamenti, allora desidero fare questo. Invece lui ha preso bastonate fino a quel momento e lui ancora continua a dire: ho tanto desiderato mangiare con voi. Quindi capite che deve essere proprio lui il primo, la Pasqua. La Pasqua è Gesù Cristo. La Pasqua dei cristiani è la passione, la morte, la risurrezione. È il transito verso il Padre. Gesù ha preso corpo umano perché io e te, attraverso di lui, facciamo la Pasqua. Quindi la cosa più grande per me e per te non è inventarci la nostra spiritualità, non so come dirvelo, ma non dobbiamo inventarci la nostra spiritualità, ma dobbiamo far sì che quell'amore sino alla fine ci penetri, crei un sigillo d'amore dentro di noi, quel suo modo di essere amore sino alla fine deve sigillare il mio cuore. In modo tale che per me l'amore nasce dall'amore ricevuto da lui. Il modo di amare è suo, è secondo il suo modo che io amo, non secondo il mio modo. Quell'amore sino alla fine fa nascere la Chiesa, fa nascere i sacramenti, fa nascere ogni spiritualità che si possa chiamare spiritualità cristiana. Quell'amore sino alla fine totale, dove colui che ama non è al di fuori di quello che ama, colui che ama è una cosa sola con colui che ama. Lui diventa, Gesù diventa cibo nella mensa. Lui è cibo nella mensa alla quale ci invita. E quindi questo è meraviglioso. Gesù allora approfitta di tutti i momenti negativi, avversi, per vivere e per amare di più. È come se l'amore intuisce che è arrivato il momento. Allora, carissimi amici, avete già capito che vivere la passione così vuol dire trasformare tutta la propria vita. Allora, lo dico con grande rispetto. Ma avvicinarsi alla passione semplicemente per sentirsi un po' consolati perché anche Gesù ha sofferto, va bene, però non è sufficiente. Gesù con la passione non ci dà solo un esempio, ma ci trasmette la grazia, il suo modo di amare. Ed è questo che è interessante, non è solo un buon esempio la passione del Signore, ma è anche la grazia trasformante, è la grazia delle grazie, è l'amore che mi viene donato, è l'amore stesso che se io lo accolgo, dicevo prima, come dovevo accogliere questo amore? Completamente nudo, completamente povero, perché quando tu ti metti davanti a questa croce, e la tua vita ti ci mette spesso, tu vedi che non riesci a fare niente, ma puoi fare una cosa, riceverlo questo amore e metterti proprio in ascolto del cuore di Gesù, rimettiti in ascolto delle sacre scritture. Questa settimana vai alle funzioni religiose non per fare una cosa buona, ma vai alla funzione per ricevere l'amore e per ricevere l'amore tu ti devi mettere davanti a lui e digli: Signore, fa tutto quello che vuoi. Io voglio imparare ad amare come te. Da questo momento voglio amare sino alla fine quelli che tu mi hai affidato. E allora, visto che Gesù l'ha fatto per primo, ora noi attraverso il suo spirito possiamo piano piano camminare dietro a lui. E qui, carissimi amici, inizia la storia dei santi. La nostra trasmissione è. Si interessa della spiritualità e cammina di un'anima verso Dio. Voi capite che tutta la vita dei santi ha preso le mosse da questo li amò sino alla fine. Allora, la vita dei santi non ha preso le mosse dai miracoli, eccetera, eccetera, ma da questo cambiamento di prospettiva del padre nel figlio, dove il figlio sente di diventare la Pasqua. Il figlio non si accontenta più di fare qualcosa per qualcuno, ma vuole donare se stesso, vuole donare l'amore, tutto l'amore del Padre, si vuole consumare, vuole vincere il male, il peccato con l'amore. Gesù lo vince il peccato, vince l'odio con l'amore e allora si dona a me. Con il suo amore si dona al mondo con il suo amore, li amò sino alla fine. Perciò penso che anche a voi è data questa possibilità come a me. Non dovete più, non dobbiamo più dire perché mi capitano tutte queste cose qui. Scusate, la vita di Gesù è fino alla fine, non è stato capito, tradito. Eppure, ditemi, rileggete 1.000 volte il Vangelo di Giovanni e ditemi se le contrarietà nella vita di Gesù hanno ostacolato fino a annullare il disegno di Dio. Tutt'altro, le contrarietà sono diventate dei passaggi che Gesù accoglie nella sua vita che illuminano il processo della sua coscienza fino a fargli dire: è la mia ora, devo amare sino alla fine. Carissimi amici, io voglio pregare per voi, voi pregate per me, adesso perché possiamo vivere anche noi in comunione a Gesù quell'ora che Dio ci farà partecipare alla sua ora, con la sua ora, che è l'ora dell'amore, è l'ora in cui io non mi accontento più di fare qualcosa per gli altri, ma voglio amarli con l'amore di Gesù. Carissimi amici, adesso io mi fermo qui. Se c'è qualche domanda, ascolto volentieri. Se posso aiutarvi, volentieri vi darò una risposta. Sono in attesa.
Pronto?
Buonasera,
Pronto?
buonasera. Sì,
Buonasera padre,
l'ascolto.
sono Menio. Se sono Menio, telefono da Latri, in provincia di Frosinone. Io volevo
Benissimo, Menio.
chiederle gentilmente un chiarimento. Io non ricordo granché del greco, però avendo fatto il classico, volevo chiedere, ma il verbo teteletai è terza persona singolare o prima persona singolare? Perché cambierebbe, perché in forma è compiuto, è impersonale. Però teletai, se dice la prima persona singolare, vuol dire che Gesù
È in forma,
riferisce a
è
se stesso.
perfetto, è un perfetto,
È un
è
perfetto,
compiuto
sì, ma
quindi.
è
È
qui,
un
sì.
compiuto che ha.
Terza persona singolare.
È un compiuto questo verbo che non vede le sue azioni relegate solo nel passato, del tipo quando noi diciamo memoriale, ma le vede attualissime nel presente. Quindi quel tutto è compiuto risuona dentro la mia vita che accolgo lo Spirito di Gesù. Risuona adesso con la stessa dimensione, diciamo con l'amore dilatato che abbraccia tutti i tempi. Quindi quel tutto è compiuto, oggi è appunto è presente. E io lo dico con Gesù se ricevo il suo spirito. Ecco, non è quindi un tutto è compiuto nel passato, ma mi accoglie, accoglie la vita mia, accoglie la vita della Chiesa e quindi è un cammino che il Signore invita a fare anche a me, di amare sino alla fine. Grazie, Menio.
Pronto?
Sì, buonasera.
Buonasera, io volevo sapere, Padre Massimo, come si può attuare nella pratica vivere fino alla fine, insieme a Gesù?
Se io sono in grado di rispondere a questa domanda, allora prendetemi come un ciarlatano perché evidentemente ho abusato. Non posso vivere, io non posso sapere come si fa in modo generico, perché siamo tutti chiamati a seguire personalmente il Signore e per ciascuno è diverso. E quindi io non posso dare un consiglio per tutti, per una cosa che è così personale. Però la Chiesa ci lascia l'esperienza di Gesù, i Vangeli. Io mi sono limitato a dire che Gesù ha capito che era il momento di amare sino alla fine quando attorno a lui sono cominciate ad accadere delle cose che noi umani diciamo avverse alla volontà di Dio, no? Cioè i suoi amici lo tradiscono, si vede che si chiudono tutte le porte, si accorge che deve ripetere mille volte le cose. Allora voglio dire che ci sono degli indizi e che noi dobbiamo capire, no? Sono anche i segni dei tempi che ci fanno capire che quell'amore che abbiamo usato fino adesso richiede un salto qualitativo. È arrivato il nostro momento, cioè è appunto un cammino personale. Io penso che alcune persone che stanno ascoltando lo capiscono, no? Perché. E quando per esempio succede nelle famiglie, no? Che tu ami tanto un figlio, un marito, una moglie, poi ti rendi conto, ti sembra che, non, che nulla servi, che tutto quello che hai fatto non sia sufficiente, che devi ricominciare sempre. Allora io credo che in quel momento il Signore, ma non è per tutti, comunque qualcuno può sentire, ma allora la Pasqua, mi devo unire io al Signore. E visto che non è cambiato nulla, però io posso donare la mia vita e posso offrire questa vita per queste persone per le quali fino adesso ho cercato di amare e di fare tante cose. Quindi a un certo momento, diciamo così, uno sente che il Signore sta invitandolo a offrire la sua vita come l'ha offerta a lui. Questo non significa che uno deve andare a farsi del male, farsi uccidere, ma vuol dire che lui ha capito che ormai è la sua vita che deve diventare tutta dono, tutta consegna. Ecco, di più non so dire, ma ascoltando la vita dei santi, ascoltando tante persone nella confessione, mi accorgo che il Signore Gesù Cristo dona a molte persone, ad alcuni in modo particolare, di comprendere questo passaggio in cui per lui o per lei arriva la sua ora, che è il momento dell'amore fino all'estremo. Grazie, grazie mille.
Pronto?
Pronto? Sì?
Buonasera, Padre Massimo. Senta, volevo chiedere, perché
Come
visto
si
nei
chiama,
tempi di...
signora?
Ah, scusi, Pierangela da Cosenza.
Sì, Pierangela, dimmi.
Allora, volevo chiedere, visto i tempi difficili, che diciamo che si è perso l'umanità, che c'è più divisioni e odio che amore, è difficile perché quando vedi che gli altri mettono muri e cose varie, poi non, anche diciamo che la Chiesa non è che aiuti molto, perché una volta magari riuscivi a avere, diciamo, quell'aiuto spirituale
Sì,
di
anche
chiesa, dai
oggi, sì,
preti, però
anche oggi è
ma meno, perché
possibile.
ma mica tanto, guardi, io le dico tante volte, no, non voglio esagerare, ma non c'è nemmeno il tempo per ricevere la confessione. Le
Ecco,
posso assicurare che in tante
Pierangela,
chiese.
sì, vorresti dire come si fa, appunto. Io però nella trasmissione l'ho detto, Pierangela, e riprendo questa tua difficoltà. La Chiesa è sempre quella. La Chiesa è fatta di santi e di peccatori. E questa linea di divisione non è fuori di me, ma è dentro il mio cuore. D'altra parte, se io dico di amare Gesù e di seguire Gesù, non posso pensare di avere un'esperienza completamente diversa dalla sua. Quindi io farò esperienza molto normalmente di quello un po' che ha sperimentato il Signore, che attorno a me, ma anche per gli altri, io faccio lo stesso, quindi anch'io sono un problema per gli altri. A volte gli altri non mi capiscono e quindi li faccio soffrire. Tutti facciamo soffrire un po' gli altri, ma per tutti c'è questa possibilità, volevo dire, e questo è il senso della catechesi, che non pensiamo di essere nel giusto, no, è sempre sbagliato pensare di essere troppo nel giusto. Ma pensiamo che a tutti Dio dà la possibilità di amare sino alla fine. E amare sino alla fine, che tu sia un prete, che tu sia un monaco, che tu sia una casalinga, vuol dire che dentro il tuo cuore lo Spirito Santo ti trasmette quello che il Signore ha vissuto in quei momenti lì. Appunto, dicevo, Gesù, mentre tutto attorno a lui stava andando per il peggio, riceve dallo Spirito una forza, una luce per cui lui dà pieno sfogo a tutto l'amore che ha. Non si interessa, non fa nessun calcolo, non dice questo lo amo più, questo lo amo di meno, a Giuda gliela facciamo pagare. No, no, lui diventa amore per tutti, diventa la Pasqua. È per questo allora che penso che questo è un grande momento per tutta la Chiesa. Noi dobbiamo fare la Pasqua, non dobbiamo andare a fare Pasqua, dobbiamo farla noi. Questa è la mia Pasqua con Gesù, è la mia ora. Ecco, grazie, grazie Pierangelo. Coraggio, la Chiesa è sempre stata così e la Chiesa è meravigliosa, nonostante le imperfezioni di noi uomini. Grazie. Ecco, siamo arrivati alla fine. Allora io vi faccio gli auguri di una santa Pasqua. In modo speciale, invito anche voi, radioascoltatori, a pregare per tutti i fratelli e le sorelle che in questo momento stanno veramente in un momento buio della vita e che ci stanno ascoltando o che non ci stanno ascoltando, in modo tale che questa Pasqua sia una Pasqua di luce, di risurrezione anche per quelli che pensano che non sia possibile. Vi chiederei proprio di unirvi alla Pasqua di Gesù perché tutto il mondo creda. Grazie a voi radioascoltatori, grazie a Radio Maria e veramente vi benedico perché possiate fare una santa Pasqua. A risentirci alla prossima trasmissione. Buona Pasqua a tutti.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.